Leggiamo i versetti del capitolo 8, dal 31 al 40. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi?» Gesù rispose: in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenza di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il nostro padre è Abramo. Rispose Gesù: se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Gesù si rivolge a quelli che avevano creduto, o almeno che avevano cominciato a dargli credito. Però prima adesione che si dà a Gesù non è detto che sia già completa, già piena. E difatti la discussione che segue lo dimostrerà, che la loro adesione era forse motivata non da una fede vera, un'adesione piena alla persona di Gesù, ma era motivata dalle loro aspettative che pensavano che Gesù le potesse realizzare. Comunque, a quelli che avevano creduto in Lui, che avevano cominciato a credere, Gesù rivolge ancora la parola. Chi crede, chi comincia a credere, deve ancora ascoltare. Non basta aver ascoltato, udito una prima volta. Gesù si rivolge ancora a loro, ha ancora qualcosa da dire per farli crescere. Se rimanete fedeli alla mia parola, ecco appunto queste parole di Gesù, rimanere fedeli, cosa vuol dire? Vuol dire proprio che non basta incominciare, ma bisogna rimanere, cioè perseverare. E la fedeltà generalmente la si vede quando si superano delle prove, quando si superano degli ostacoli, delle difficoltà. Allora si vede la fedeltà. Se rimanete fedeli alla mia parola. Negli altri Evangeli sono narrate le parabole di Gesù che in questo Vangelo di Giovanni non sono raccontate. Per esempio, la parabola del seminatore. Lì è detto che chi ascolta la parola può ancora questa parola lasciarsela portare via dal diavolo, dal tentatore. Può lasciarsela portare via perché dalle prime difficoltà, parola che cade sul sasso, la parola che cade tra le spine, può lasciarsela portare via dalle preoccupazioni del mondo, dall'inganno delle ricchezze. Solo quella che cade sul terreno buono, che rimane fedele, che mette radici e cresce con costanza, solo questa porta frutto, quella che supera le varie difficoltà. Se rimanete fedeli alla mia parola, cosa vuol dire alla mia parola? È al contenuto di ciò che Gesù dice, al messaggio che Gesù ha portato, alle intenzioni di Gesù, E in fondo rimanere fedeli alla parola di Gesù vuol dire rimanere fedeli a Lui, alla sua persona, perché con la sua parola Egli ha annunciato se stesso come mandato dal Padre. Quindi rimanere fedeli a questa parola, rimanere fedeli alla persona di Gesù, comporta un nuovo modo di vivere, un comportamento nuovo, perché in questa fedeltà a Gesù c'è un distacco dalla fiducia in sé, nelle proprie opere, e c'è un abbandono, un lasciarsi amare da Dio attraverso Gesù. C'è un distacco da altri messaggi, da altre parole che non vengono più prese sul serio, ma viene preso sul serio soltanto la parola, il messaggio di Gesù. Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. Sarete davvero miei discepoli. Si può anche ingannarsi sull'essere discepoli di Gesù. Si può credere di esserlo e non lo si è per davvero. E la verità dell'essere discepolo è dimostrata dalla fedeltà alla sua parola. Quindi ci vorrà del tempo. Se rimanete fedeli, sarete. Vuol dire non lo siete ancora. Come se Gesù dicesse, non mi fido ancora di voi, bisognerà vedere. Deve passare del tempo. E in questo tempo si deve vedere qualcosa. Si deve vedere una fedeltà. Essere discepoli non è affare di un giorno, ma lo si diventa ogni giorno. Non può mai essere dato per scontato l'essere discepoli di Gesù. Uno che è discepolo di Gesù da 40 anni o da 60 può ancora il giorno dopo non esserlo più. Quindi l'essere discepoli non possiamo avere una carta d'identità in tasca per dimostrare che siamo discepoli di Gesù, ma l'essere suoi discepoli salta fuori dalla fedeltà alla sua parola, e questa un giorno può non esserci, come un giorno può esserci. Non lo si acquisisce una volta per sempre l'essere discepolo, ma attraverso la perseveranza, la continuità, la fedeltà, l'adesione a Lui, alla sua persona. Sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità. Cosa vuol dire conoscere la verità? Per noi che abbiamo masticato filosofia pagana, tutti, non solo i preti, non solo gli studiati, anche gli altri in pratica, perché nella nostra cultura abbiamo masticato e digerito tanta filosofia pagana e crediamo allora che la verità siano delle teorie, delle idee vere, reali. Le idee non esistono. Esistono nella nostra mente, ma non al di fuori di noi. Al di fuori di noi esiste il Padre. E la verità è vedere il volto del Padre e il suo amore. Ma noi lo vediamo soltanto quando anche in noi c'è il suo amore, allora c'è l'incontro, allora c'è la contemplazione. Non lo possiamo mai vedere da spettatori, dall'esterno. Lo possiamo vedere in pienezza solo da lì dentro, quando cominciamo a partecipare al suo amore. Perché il Padre è vivo, è vita, e quindi noi la conosciamo, questa vita, quando la viviamo. Se stiamo al di fuori per guardarla, non ce l'abbiamo questa vita, e quindi nemmeno la luce per vederla. Conoscerete la verità, è quindi questa parola è un vedere il vero volto di Dio, che è amore. Ma è un vederlo perché già ci siamo dentro, Quindi la fedeltà a Gesù ci porta in questa dimensione di essere anche noi dentro la realtà di Dio amore, di Dio padre, e quindi di conoscerlo. Non rimane più nascosto, ma diventa qualcuno di conosciuto e di amato da noi. Vediamo il suo volto, possiamo sapere chi è. Non è un qualcosa di vago. Molti pensano che Dio sia qualcosa di vago, boh, chissà com'è, chissà chi è. Ha un volto ben preciso, ha delle intenzioni ben definite, Dio. Ha un rapporto ben preciso con noi, di Padre. Ora, stando con Gesù, rimanendo fedeli alla sua parola, possiamo giungere, come suoi discepoli uniti a lui, imparando da lui, possiamo giungere a conoscere il vero volto di Dio, Padre, e conoscerlo per esperienza di paternità, non dal di fuori, ma dal di dentro. Possiamo giungere ad un rapporto vivo, cioè un rapporto d'amore col Padre, attraverso Gesù. E la verità vi farà liberi. La verità vi farà liberi. Questo rapporto autentico con colui che si manifesta, la verità che conosciamo, rapporto autentico di amore col Padre, ci mette in uno stato di libertà, cioè di figli. Figlio in casa del Padre è libero e si sente libero, non soggiogato, non in soggezione, ma si sente libero. La verità ci farà liberi, non la verità nel senso di sapere le vere dottrine, ma di vivere un vero rapporto col Padre, come persona conosciuta, non qualcosa di indefinito, di vago. Quindi questo rapporto vero col Padre che Gesù ci dona, che l'unione con Gesù ci procura, ci mette proprio nello stato di figli, ci sentiamo figli di Dio. Quindi di nuovo come Adamo nel paradiso terrestre, che camminava con Dio, e forse ancora di più. È solo questa verità che fa, che ci rende liberi. Se noi non abbiamo un rapporto vero con Dio, come con un papà, poco tanto rimane in noi un po' di soggezione, di schiavitù e di paura, soprattutto di paura, perché abbiamo paura di perdere la vita. Se abbiamo un vero rapporto col Padre, non abbiamo paura di perdere la vita, perché sappiamo che il Padre è sempre papà che dà la vita, anche se noi moriamo. Mentre se non abbiamo questo rapporto col Padre, abbiamo paura e facciamo di tutto per salvarci, per salvare la nostra vita. Ma chi salva la propria vita la perde, diceva il Signore. Nel mondo c'è questa paura di perdere la vita. E perciò si vive da schiavi, schiavi di tutto e schiavi di tutti, perché abbiamo paura di perdere la vita. Avere un vero rapporto di figli col Padre, essere nella verità, questo ci fa liberi. Non abbiamo più la paura di perdere la vita, perché sappiamo che siamo col Papà, che rimane sempre Papà, che è già colui che dà sempre la vita. Quindi non resta più né paura né schiavitù dentro di noi, siamo liberi di fronte a chiunque, a tutto, a tutti. Ecco questi giudei che avevano cominciato a credere di Gesù, queste parole non le credono, perché essi sono di qua giù, cioè il loro ragionamento è terrestre, superficiale. Non giudicano con retto giudizio, avrebbe detto il Signore. E allora dicono, replicano, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo stati schiavi di nessuno. Ecco, loro ci tengono a quel che sono, ci tengono alla loro identità. Non si mettono a confronto con Dio, ma si mettono a confronto con gli altri popoli. Noi siamo discendenza di Abramo, gli altri sono diversi. Noi siamo qualcosa, noi siamo qualcuno. Discendenza di Abramo. Cioè, usano un linguaggio superficiale. Siamo di questa razza. Non capiscono che c'è una vita interiore, pensano solo alla vita esteriore, alla vita fisica. E non siamo mai stati schiavi di nessuno. Vedono solo le apparenze. Si riferiscono al fatto che ad Abramo è stata promessa la libertà e un regno che dura nei secoli, quindi per loro non può esserci schiavitù. Israele, dice Geremia, è forse uno schiavo o un servo nato in casa? Perché allora è diventato una preda. Contro di lui ruggiscono i leoni, fanno udire i loro urli. La sua terra è ridotta a deserto, le sue città sono state bruciate, nessuno vi abita. Perfino i figli di Menfi, di Tafni, ti hanno raso la testa. Israele, che non è schiavo di razza, è finito a diventare schiavo degli egiziani e poi dei babilonesi e poi di altri ogni tanto. Anche non siamo stati schiavi di nessuno. Si sentono liberi dentro, ma liberi come popolo, come razza. Ma questa non è la libertà spirituale, la libertà profonda dell'uomo di cui parla Gesù, perché di fatto essi sono schiavi gli uni degli altri. Hanno paura di perdere la vita. E questa paura di perdere la vita rende quelli che possono oppressori degli altri, come stava succedendo ai tempi del Signore. Gesù rispose, in verità vi dico, e Gesù fa un giuramento, dice una parola sicura, questo termine in verità. In verità, che in ebraico suonava così, amen, amen, ha il significato che aveva nell'Antico Testamento la frase oracolo del Signore, cioè questa è parola di Dio, parola sicura. Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato, chiunque fa il peccato è schiavo. Qui certi codici hanno è schiavo del peccato e certi finiscono così, è schiavo. Chi fa il peccato, che cosa vuol dire? Chi vive un rapporto non di amore con Dio, non di fiducia al Padre. Quindi chi non dà l'adesione al Figlio, a colui che il Padre ha mandato, questo è il peccato. Chi non aderisce a Gesù, chi non vive questa fiducia con Dio è schiavo, cioè vive da oppresso. Perché? Perché continuerà a vedere Dio come padrone. Chi non aderisce al Figlio, chi non vive con Gesù, continua a vedere Dio come padrone, quindi rimane in uno stato interiore di schiavitù e in pratica ubbidisce a una situazione non vera, ubbidisce a questa situazione di vedere Dio padrone, di vedersi schiavo, quindi è schiavo del suo peccato, cioè è schiavo della sua tenebra, di questo suo rapporto sbagliato con Dio. E lo schiavo, ora lo schiavo non resta per sempre nella casa. Qui Gesù forse, visto che essi hanno tirato in campo Abramo, e Abramo ha avuto due figli, uno schiavo, figlio della schiava e uno libero. Lo schiavo non resta sempre nella casa. Il figlio Ismaele, figlio della schiava, ha dovuto andarsene, è stato mandato via. Non resta sempre nella casa. Il figlio invece vi resta sempre. Uno che ha un rapporto da schiavo con Dio, Dio stesso non lo vuole, perché non manifesta la vera realtà di Dio. Dà sempre l'idea che Dio sia il padrone. Dà sempre l'idea, uno che vive un rapporto da schiavo, dà sempre l'idea che Dio sia diverso da quel che è, che non sia papà. Ma anche uno che vive da schiavo con un rapporto così non vede l'ora di scappare, non vede l'ora di andarsene. L'abbiamo visto anche noi e lo vediamo, dato che anche nella Chiesa molti, fino a qualche anno fa e forse ancora adesso, sono dentro nella Chiesa come obbligati, come schiavi. Anche certi figli vengono educati dai genitori a stare nella Chiesa come per forza, non vedono altre soluzioni, non ci stanno dentro perché hanno scelto con libertà, ma come per forza. Senza un rapporto vivo con Gesù e col Padre, non vedono l'ora, appena potranno, se ne andranno. Lo schiavo non resta sempre nella casa. Chi non vive un rapporto di amore non vede l'ora che questo rapporto finisca. Il figlio invece vi resta sempre. Come Isacco, l'erede è rimasto, la casa è diventata sua. Il figlio vi resta sempre. Chi vede Dio come papà si sente corresponsabile con lui della casa. Vuole rimanere, rimane con amore, si trova bene perché si sente libero, si sente figlio, lo sente, lo percepisce l'amore del padre, anche se ci sono sofferenze, disguidi, disastri, la casa rimane sempre sua, rimane in casa, sempre. Mentre lo schiavo, se capitasse qualche contrarietà o qualche disgrazia, diciamo, se ne va, si cerca un altro padrone. Mentre il figlio rimane sempre e si trova bene. Ora, il figlio di cui ci possiamo fidare è Gesù. È lui il figlio che rimane sempre. E se noi vogliamo rimanere sempre, dobbiamo essere uniti a lui. Altrimenti sarà facile ancora che ritornino in noi idee di Dio sbagliate, da vederlo come padrone. Invece, se rimaniamo uniti al Figlio Gesù, che è uomo e che quindi possiamo rimanere uniti a lui e non come una persona che non dobbiamo immaginarci come è, e quindi non ci possiamo imbrogliare perché Gesù è concreto. Se rimaniamo uniti a Lui, abbiamo garanzia di rimanere sempre nella casa. Cristo lo fu, come dice la lettera agli Ebrei. Ogni casa viene costruita da qualcuno, ma colui che ha costruito tutto è Dio. In verità Mosè fu fedele in tutta la sua casa come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato più tardi. Cristo invece lo fu come figlio, costituito sopra la sua propria casa. Mosè come servitore, Gesù come figlio, sopra la sua propria casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. Sembra di sentire in queste parole della lettera agli Ebrei l'eco di queste parole qui di Gesù. Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Il figlio, essendo godendo l'amore del padre e l'unione con lui, può rendere liberi chi vuole, e quelli che sono resi liberi dal figlio, che partecipano alla sua figliolanza, rimangono liberi della sua libertà. Quindi la libertà, la nostra libertà interiore, dipende da Gesù. E ci viene data come rapporto a tu per tu col Padre, un rapporto di fiducia. Anzitutto godiamo noi la sua fiducia e possiamo dargliela anche noi. E la libertà di Gesù, la libertà del Figlio, è una libertà di amare, è la libertà di essere anche Lui Dio, cioè amore pieno, perfetto. Quindi anche a noi si trasmette, Lui trasmette questa libertà di amare, di offrirci, di donare la vita. Ecco che non c'è più la paura di perdere la vita, perché viene la libertà di offrirci, di donare la vita. Partecipiamo così allo spirito di figlio. Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, dice San Paolo ai Galati. E ancora, voi fratelli siete figli della promessa alla maniera di Isacco, eccetera. Ci sarebbero varie altre parole qui nelle lettere dell'Apostolo San Paolo, soprattutto. Voi siete stati chiamati a libertà, purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siete servizi gli uni degli altri. Ecco la libertà che diventa capacità di offrirsi, di servire. Sarete liberi davvero se il Figlio vi farà liberi, cioè gusterete la vita nuova, la vita piena, quella di Dio, senza condizionamenti alcuno, condizionamento. Quindi si fa l'esperienza della vita interiore, lo si anzi donare la libertà dal Figlio. So che siete discendenza di Abramo. Gesù parla proprio così, so che siete voi. Gesù non si sente uno con loro in questa pretesa di essere discendenti di Abramo solo fisicamente. Gesù si sente figlio del Padre. In Abramo Gesù vede l'uomo chiamato da Dio, ma il termine ultimo è sempre Dio. In Abramo Gesù vede l'uomo che ha ubbidito a Dio, ma è Dio l'ultimo termine, non Abramo. Quindi Gesù non dice so che siamo, siete discendenza di Abramo. Gesù si riferisce più avanti, più in alto, al Padre. Non è la parentela che rende uniti gli uomini. Gesù non è venuto nel mondo solo per i discendenti di Abramo, perché Abramo stesso era stato chiamato per essere benedizione di tutte le genti, per portare la benedizione a tutte le genti. Quindi Gesù, che è questa benedizione per tutte le genti, si sente per tutti, destinato a tutti, non solo alla discendenza di Abramo. Quindi Gesù vede sempre il Padre. Abramo è uno strumento del Padre, ma è il Padre, il Papà. Gesù è discendenza del Padre, non di Abramo. Troppo poco. So che siete discendenza di Abramo, ma intanto cercate di uccidere me, perché la mia parola non trova posto in voi. Cercate di uccidermi. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non fate le opere di Abramo. Non fate l'opera di Dio, che Dio dà la vita, non la toglie. E voi cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. Voi siete chiusi, avete dentro un altro messaggio. Siamo di un altro mondo, siamo diversi. Voi avete nel cuore un altro modo di vedere. Non ubbidite a Dio. avete dei vostri interessi. La mia parola non penetra, la parola di Gesù che è parola di amore. Io dico, ecco che cos'è la parola di Gesù, io dico quello che ho visto presso il Padre. Gesù si annuncia ancora come testimone del Padre, messaggero del Padre, obbediente al Padre. Dico quello che ho visto. Anche voi fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Voi uccidete, quindi il Padre vostro è l'omicida, è il nemico di Dio. Dio dà la vita, l'altro voi volete togliere, quindi avete un altro padre. Anche voi ascoltate, che voi fate quello che ascoltate dal Padre vostro. Voi avete un altro padre diverso da me. Gesù usa due parole diverse, dice: io dico quello che ho visto, voi fate quello che avete ascoltato. Il Padre di Gesù si fa vedere, non ha niente da nascondere, si fa vedere al Figlio, è verità, è luce. Invece il Padre loro non si fa vedere, ma si fa sentire. La tentazione, la parola, il diavolo la dice e la può dire come menzogna, ed è menzogna. Non si fa vedere, si tiene nascosto. Voi fate quello che ascoltate, non quello che vedete, perché il diavolo non si fa vedere, si tiene nascosto e seduce. Gli risposero: il nostro padre è Abramo. Essi sono ancora chiusi a vedere solo la razza, che popolo siamo noi. E basta, non vedono in Abramo, non vedono la benedizione per tutte le genti, la promessa di Dio. Noi, chi siamo noi? Si vantano di se stessi, di quel che essi sono. Rispose Gesù: se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo, cioè diventate i figli veri, spirituali, imparate da lui, imitate la sua fede, imitate il suo amore. Che cosa ha fatto Abramo? Lo dice ancora la lettera ai Galati. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenti di Abramo, eredi secondo la promessa. Dice San Paolo, che aveva capito la vera discendenza di Abramo. Ma cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Abramo, quando ha udito la parola di Dio, li ha ubbidito. Tutti qui che odono la parola di Dio dalla bocca di Gesù non li ubbidiscono, non li credono. Loro fanno il rovescio di quello che ha fatto Abramo. Quindi la loro discendenza di Abramo non è discendenza dalla fede di Abramo, ma solo discendenza della carne. E non conta niente. Abramo che cosa ha fatto? Ha atteso la promessa di Dio, ha atteso il Messia, lo ha aspettato. Questi fanno viceversa, lo rifiutano. Così Gesù dimostra a questi giudei che sono proprio fuori, fuori dal disegno di Dio. E sono anche fuori, non sarebbero riconosciuti nemmeno dal loro padre Abramo, di cui si vantano d'essere figli. Abramo stesso li potrebbe giudicare. Credo che le parole più importanti, tutte sono parole importanti queste, ma quelle forse su cui possiamo fermare più l'attenzione sono le prime: se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Ecco, cerchiamo di vedere proprio il nostro rapporto con Dio Padre sempre più preciso, come rapporto di figli. Gli diamo tutta la fiducia, che Lui è sempre colui che tiene in mano la nostra vita, che ci dà la vita. Come Gesù ha avuto questa fede nel Padre, proprio sulla croce. Quando Gesù moriva, credeva che il Padre rimane sempre Papà, colui che dà la vita. Per cui Gesù non ha avuto paura della morte, ha potuto dire: nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito, perché tu sei colui che dà la vita. Anche Abramo, che ha la lettera agli Ebrei, per fede che cosa ha fatto? Proprio perché credeva che Dio è Padre, Abramo ha portato sul monte il figlio per immolarlo, perché era sicuro che Dio può far risorgere dai morti, perché è sicuro che il Padre è sempre Papà, è sempre colui che dà la vita, perciò può far risorgere dai morti. E questa fede di Abramo Gesù l'ha vissuta fino in fondo, completamente. Entriamo anche noi in questa fede del Figlio di Dio, nell'essere figli con Lui. Ci ha lodato Gesù Cristo.
Sì.